Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias, como siempre, a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y esta tarde no me acompaña Francesca, sangre de mi sangre, porque el día de hoy teníamos un programa especial dedicado al Dante D. Hoy es 25 de marzo y es el Dante D, el día dedicado a Dante Alighieri. Y como siempre nosotros tenemos entrevistas interesantes y el día de hoy teníamos planificado un encuentro con un profesor de matemática, el profesor Vincenzo Vespri, que nos tiene que hablar de Dante y la numerología, pero el profesor no está, no se conecta. Esperemos que no haya sucedido nada grave, pero estamos esperando que se conecte el profesor Vespri y no se conecta. Mientras esperamos, esperemos que, aunque sea un poco atrasado, pero logre conectarse el profesor. Mientras tanto, ponemos algo de música mientras esperamos. Yo había preparado algunas cancioncitas y bueno, vamos a escuchar algo interesante del último trabajo de Angela Baraldi, que ha lanzado su nuevo disco en el 2025. Angela Baraldi, esta artista, actriz y cantautora italiana de la ciudad de Bolonia, originaria de Bolonia. En el 2025, en este año, ha lanzado su nuevo disco, su nuevo álbum 3021. Así que vamos a escuchar unas canciones interesantes de este nuevo trabajo mientras esperamos al profesor Vespri, esperando que se conecte. ¿Sí? Vamos entonces con la canción Cosmonauti, desde el álbum 3021 de Angela Baraldi, aquí en Alto Gradimento.
Parlavi senza nostalgia, perché il passato è solo di verdura, e tu non hai paura, con i tuoi occhi pieni di costellazioni e geometrie, due cosmonauti oltre la stratosfera, e tu non hai paura, con la tua faccia sempre accesa.
Si show. adesso sai che c'è. Ancora guido un'astronave quando è notte. Ancora pesco scarpe rotte, sbaglio amici. E ancora rido di un rottame a cui ho creduto. E a volte i giorni son felici. A volte i giorni son felici. A volte i giorni son felici, son felici. Parlo di te senza fare il tuo nome. Parlo di te a modo mio.
Bueno, esta era la canción Cosmonauti, Cosmonauti de Angela Baraldi, de su nuevo trabajo discográfico 3021, nuevo álbum de este año 2025. Seguimos en espera del profesor Vincenzo Vespri, ilustre profesor de matemática que hoy nos debe acompañar en nuestro programa dedicado a Dante Alighieri, que nos va a hablar de Dante y la numerología, tema súper interesante, pero el profesor no se conecta. Si de pronto nos está escuchando el profesor, profesor, la estamos esperando. mientras tanto, pongamos otra canción. Mientras vamos con la segunda, que sería La Preghiera de la Sera. Javier, ¿sí? Igual de Angela Baraldi, del mismo álbum 3021 lanzado en este nuevo año
2025. La preghiera della sera. La preghiera della sera. L'effetto serra. Mi fa dormire anche se sono in guerra. Dammi da bere, non nel bicchiere. Direttamente nella testa. Direttamente nella testa. Ferma la mano, ferma il coltello. Ferma la palla che sta rotolando. Andando a fondo in mezzo al fango.
Profesore, ¿me siente? Para las personas que nos están escuchando, están viendo Alto Gradimento, ya estamos en compañía del profesor Vincenzo Vespri. Él es profesor de análisis matemática en la Universidad de Florencia, de Firenze. Autor de más de 160 publicaciones científicas en los últimos años, se ha dedicado a estudiar la relación entre la matemática y los números y Dante Alighieri. El profesor está conectado con nosotros, ahora vamos a cambiar al idioma italiano. Profesore, benvenuto, siamo in compagnia del professor Vincenzo Vespri. Benvenuto, buonasera.
Grazie per stare con voi. Sono assolutamente onorato di stare con voi.
Siamo noi onorati per averla qui, professore. Dobbiamo ricordare che oggi è il Dante di il 25 marzo, è il giorno che è dedicato a Dante Alighieri. Perché il 25 marzo? Perché il 25 marzo teoricamente è il giorno in cui Dante ha intrapreso il suo viaggio fantastico attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Teoricamente era il 25 marzo, perciò è stato stabilito, definito come Dante D il 25 marzo, e oggi noi della Dante Alighieri abbiamo organizzato questa intervista in cui il professor Vincenzo Vespri ci racconterà un po' la relazione che esiste tra Dante Alighieri, la Divina Commedia e la numerologia. Professore, prima di iniziare a parlare di Dante, ci spieghi un po' che cos'è la numerologia? Qual è la differenza tra numerologia e matematica? Io sono un profano, per quello le chiedo queste...
Ma la numerologia è stata una specie di scienza che si è sviluppata prima della rivoluzione scientifica, nel senso veniva attribuito ai numeri un valore. Sant'Agostino, per esempio, fece due omelie sul numero 153. Nei Vangeli 153 è il numero di pesci pescati da San Pietro nella seconda pesca miracolosa. E Voltaire era molto critico su questo, perché diceva, si immaginava San Pietro che si metteva a contare 1, 2, 3, 4. In realtà 153 è un numero esoterico, usiamo questa espressione. 153 è la somma dei primi 17 numeri. Se uno fa 1 più 2 più 3 più 17, ottiene 153. Nella numerologia i numeri che sono la somma di altri numeri hanno un certo valore. Per esempio, un altro numero famoso, 666, è la somma dei primi 36 numeri, 1 più 2 più 36. Tra l'altro, 666, 6, 6, 6, simbolo di perfezione, che è la somma dei primi 36, che sarebbe 6 per 6. Quindi proprio un'apoteosi di 6, è anche per questo che è un numero attribuito al maligno. Quindi tutti i numeri nell'antichità avevano un significato. Se uno legge l'Apocalisse si ritrova tutta una serie di numeri. Dante è prima della rivoluzione scientifica, quando, per evitare ogni contrasto con la religione, la matematica viene depurata da tutti questi significati esoterici, e quindi utilizza la matematica come strumento. Quindi la matematica è dappertutto nella Divina Commedia, e i numeri hanno una propria anima, quindi non si può pensare ai numeri come li pensiamo noi.
Ah, perfetto, e io mi sono permesso di leggere un po' di cose legate a Dante e i numeri alla Divina Commedia. E teoricamente, diciamo, nella Divina Commedia i numeri che sono sempre presenti e si ripetono, mi corregga se sbaglio, sono l'1, il 3, il 7, no? Che,
sì, 9,
9, 10, l'11,
ma... meno, di più l'11.
Sì, anche il 6,
sono
no?
33.
Anche il 6, anche il numero 6, perché il sesto canto... sia dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, hanno un significato particolare, no? Anche, cioè, Dante li ha messi anche al sesto, se vogliamo, sì, trovare anche, cioè, il numero 6. Però generalmente dovrebbero essere 1, 3, 7 e 9.
È giusto? 1, 3, 7, 9 e 11, perché considera che sono 33, quindi i canti sono 3 per 11, sì. 33, quindi... Mm-hmm. Diciamo questi, ora l'11, il significato dell'11 è abbastanza vario. Poi di altri numeri che compaiono nella Divina Commedia è il famoso 515. Il 500...
Non la sentiamo più, professore. Professore, mi sente?
Compare anche il greco.
Adesso sì.
Quindi pi greco compare nel 33° canto del Paradiso, quindi diciamo così, il 33°, la conclusione, infila il 515, la profezia di questo 515, nel 33° canto del Paradiso paragona la ricerca di Dio alla ricerca di pi greco, quindi diciamo che compare questo. Ma ci sono anche altre cose che ti fanno capire come Dante si attento ai numeri. Per esempio, lui considera lungo 5 mesi la navigazione di Ulisse fino al monte del Purgatorio. Allora, se uno si mette a fare il conto che all'epoca le navi andavano circa 6 nodi l'ora, circa 9 km l'ora, considerando che andavano in parte a vela, in parte a remi, mettendo circa 12 ore di navigazione al giorno, non 24. Beh, e poi considerando la distanza da Gerusalemme alle colonne d'Ercole, a Gibilterra, perché i 5 mesi partono da Gibilterra e il monte del Purgatorio è opposto a Gerusalemme, ven fuori qualcosa come 20.000 chilometri, che è esattamente metà della circonferenza terrestre. Quindi sostanzialmente anche quella cosa che sembra stupida, cioè uno dice l'ha messo a caso, non l'ha messa a caso. Altra cosa, secondo Dante voi non esistevate, perché c'era un oceano al vostro posto, c'erano le terre solo nel nostro emisfero e non nel vostro. Anche lì risolve un problema, nel senso, per Aristotele c'era la terra, c'erano, l'universo era fatto da terra, acqua, aria e fuoco, quindi c'era la sfera di terra, poi c'era la sfera di acqua, la sfera di aria, la sfera di fuoco, più o meno equivalenti. Ora, se prendiamo la sfera della terra e ci infiliamo sopra l'equivalente in acqua, non ci sarebbero le terre emerse. Allora lui che fa? Lucifero cade, crea una cavità enorme, dall'altra parte si crea una montagna enorme, sposta il baricentro terrestre, per cui la sfera dell'acqua non è più centrata nel centro della terra, ma è spostata di circa 1.000 chilometri, e quindi da una parte c'è la terra emersa, dall'altra parte c'è un oceano di 2.000 chilometri. Quando abbiamo un oceano di 2.000 chilometri, ci si può immaginare che tipo di onde si creerebbero, tipo interstellar, onde enormi, per cui questo spiegava perché i marinai di Colombo avevano paura di attraversare, perché pensavano che non ci fossero terre emerse. E anche lì, quindi, anche quello che sembra una funzione poetica aveva una funzione sostanzialmente di spiegazione.
Prego. Ci stava parlando del numero 515, ma è andato via il segnale per alcuni secondi, abbiamo perso un po' a quello che stava dicendo. Perché il numero 515 è il numero della...
È il numero della, 515.
Della Divina Commedia.
È un numero della Divina Commedia. Come pi greco un numero della Divina Commedia. Il 515 sarebbe la profezia che Dante fa alla fine del 33° canto del Purgatorio. Ora, è il momento in cui Dante sta lasciando la montagna del Purgatorio, quindi la terra, e va verso il cielo. Quindi, sì, mentre la profezia alla fine del 33° canto del Paradiso, cioè pi greco uguale a Dio, la ricerca di pi greco uguale alla ricerca di Dio, è qualcosa di elevato, questo rappresenta una profezia umana, sostanzialmente, siamo ancora sulla terra. E dice semplicemente che il gigante e la prostituta, che rappresenterebbe la Chiesa, il gigante rappresenterebbe Filippo il Bello, saranno spazzati via da un mitico 515. Ora, chi sia 515 nessuno lo sa. Io posso dire da matematico quello che posso pensare. Siccome 515 non è un numero esoterico, cioè prima stavo dicendo che 153 e 666 lo sono, 515 secondo me dovrebbe rappresentare o una data storica o potrebbe rappresentare un'indicazione, perché si possono indicare le lettere dei nomi con dei numeri e quindi in questa maniera rappresentare un personaggio il cui nome corrisponde, si chiama gematria questa tecnica, a questo personaggio. Storicamente hanno cercato di attribuire questo nome a Arrigo VII, però Arrigo VII c'ha qualche, che sarebbe stato l'imperatore tedesco che scendeva, ristabiliva l'ordine, riportava il papato a Roma invece che stare ad Avignone come era stato portato via da Filippo il Bello. Però c'era secondo me un piccolo problema. Uno, diciamo così, il Purgatorio è stato finito di scrivere nel 1315 circa. Arrigo VII era già morto, nel senso, questo suo tentativo era andato male, quindi è strano che Dante non avesse corretto questo, visto che poteva correggerlo, magari l'aveva scritto prima. Quindi, secondo me, è una data storica. Ora, bisogna tenere presente che nel 1313 il buon Filippo il Bello aveva praticamente sterminato tutti i templari per prendere tutti i loro beni. Questo era stato qualcosa che era stato assolutamente traumatico in Europa, cioè pensare di far finire così una delle più gloriose compagnie militari di monaci come i templari era stato qualcosa di traumatico. Dante poi amava la storia delle crociate, il suo avo cacciaguida era stato un crociato, quindi è molto probabile che Dante ammirasse il personaggio dei templari. Questo spiegherebbe perché usa linguaggi oscuri, perché andare contro Filippo il Bello non era una cosa opportuna. E quindi probabilmente lui voleva indicare che la vendetta di Dio sarebbe avvenuta indicando come numero 515. Ora, se uno va a cercare come numero 515, come data storica, l'unica data storica che avrebbe un qualche senso sarebbe il 515 a.C., quando viene ricostruito nel libro di Ezra, è raccontato, il secondo tempio di Gerusalemme. Quindi Dante poteva dire: guardate, i templari sono stati spazzati via, bene, nel 500, però nel 515 il tempio, come tempio di Israele, che era stato distrutto da Nabucodonosor, viene ricostruito, così Dio farà in modo che sia ricostruito. Anche perché aveva fatto molto impressione la cosa che quando il capo dei templari maledice sia il re che il papa che aveva assistito a questa scena, beh, questi due personaggi muoiono tutte e due entro l'anno. Cioè, voglio dire, quando uno dice che le maledizioni colpiscono, quella la tutte e due muoiono entro l'anno. Quindi non si sa, immaginiamo Dante fuggiasco che probabilmente, cioè non c'è nessuna prova di rapporti di Dante con i templari,
certo.
Però e tra l'altro, diciamo così, gli esoterici hanno abbastanza rovinato, perché ci fanno vedere Dante templare, capo templare, cose di questo genere, che lascia abbastanza perplessi.
Sì.
Però che Dante abbia utilizzato, forse abbia avuto dei rapporti con i templari, non è da escludere, anche perché i templari avevano il diritto di attraversare i vari stati, i vari comuni, senza problemi, un lasciapassare speciale. Ora, per un fuggiasco inseguito, che aveva una condanna a morte emessa da Firenze, avere un lasciapassare di un'organizzazione potente come i templari, e poi dei templari, come tutte le organizzazioni segrete, si conosceva solo poco, cioè solo i cavalieri, poi c'era tutta una struttura accanto. Quindi secondo me non è così peregrino che un povero fuggiasco abbia cercato di avere un appoggio, anche perché, diciamo, avere così coraggio di mandare papi all'inferno, imperatori e tutto, beh, qualcosa doveva avere, perché non poteva pensare di essere...
Certo.
Voglio dire...
Sì, sì, sì.
Cari potenti...
Certo.
Era pericoloso allora come è pericoloso adesso, nella nostra epoca, quindi... Ecco, quindi questa è la cosa.
Molto interessante questo del 515, e parlava anche del pi greco. Ora mi permetto di azzardare. E quando parla del pi greco, parla del problema della quadratura del cerchio, che usa Sì? Che usa Dante per...
Sì, proprio la quadratura del cerchio. Mm. Anche questo, perché parla del Diometra affranto, che cerca di capire come lui non capisce così. Ora, diciamo, se uno va a vedere i codici normali, dicono come è impossibile quadrare il cerchio perché pi greco è irrazionale, così Dante considera impossibile raggiungere Dio.
Esatto. Mi scusi, professore, mi scusi professore, possiamo chiarire solo un attimo di che cosa si tratta il problema del cerchio? Cioè quadrare il cerchio che cosa significa? Significa trovare un quadrato che abbia la stessa area del cerchio, giusto?
Esatto, ed è equivalente a farlo, quindi a calcolare esattamente pi greco, non tanto calcolare esattamente pi greco, quanto a farlo con praticamente compasso, squadra, riga, cioè esatto. con elementi facili fare questo.
Esatto.
Perché c'era la quadratrice di Ippia che permetteva di farlo, ma non era uno strumento semplice, cioè trovare esattamente pi greco e trovare il punto esatto, anche gli antichi greci lo sapevano fare, però il problema era farlo con riga e compasso.
Esatto. Ed è veramente impossibile, professore? Sì?
È impossibile, okay. È stato provato, ed è questo il punto che lascia perplessi, è stato provato solo fine 1700, inizio 1800. Quindi, è vero che Dante era un greco.
Lo sapeva già 400 anni prima.
Non solo, però tieni presente che Leonardo da Vinci passa circa 2 anni della sua esistenza a cercare di quadrare il cerchio. Credo Hobbes abbia cercato più volte di quadrare il cerchio. Quindi diciamo che Dante fosse persuaso che fosse impossibile quadrare il cerchio, non credo. In realtà, secondo me, come Archimede aveva calcolato pi greco, aveva messo tanti poligoni inscritti e circoscritti e aveva trovato i numeri guardiani. Per esempio, per l'antichità, mentre per noi pi greco è 3,14, per l'antichità pi greco era 22 su 7, 22 settimi. Tra l'altro, solo per capire l'importanza di questo numero, i sonetti, la forma dei sonetti è collegata a pi greco, nel senso che loro sono 14 versi di 11 sillabe. Quindi venivano scritti 7 versi su un foglio e 7 versi su un altro, erano 22 sillabe su 7 versi, quindi era pi greco. Quindi c'era un fortissimo collegamento di queste cose. E quindi io penso che all'epoca quello che volesse dire il buon Dante era che si poteva calcolare pi greco con un processo infinito. Ossia, se uno avesse avuto la pazienza all'infinito di calcolare poligoni con sempre più lati, alla fine calcolava pi greco. Peccato che ci volesse un tempo infinito. Che questa possa essere l'interpretazione deriva anche da quello che fece Leibniz. Leibniz scoprì che pi greco quarti è uguale a 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo più un nono meno un undicesimo più un tredicesimo fino all'infinito. Però mentre pi greco noi lo rappresentiamo con una serie di numeri che non si ripetono mai, quindi completamente irrazionale, lì invece vedi un ordine in pi greco, perché 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo, cioè più o meno capisci quello che è. E quando scoprì questo, smise di fare il ricco avvocato e divenne un povero scienziato. Quindi diciamo che fece una scelta del tutto sbagliata da un punto di vista pecuniario, però acquistò fama eterna, certo, perché tutti conoscono Leibniz, e se fosse rimasto avvocato sarebbe stato più ricco, avrebbe avuto una vita più agiata, ma nessuno l'avrebbe conosciuto.
Certo. Quindi, beh, in ogni caso tutto questo dimostra che Dante in ogni caso aveva una conoscenza della matematica, della geometria, diciamo, superiore al promedio del suo tempo, no? In ogni caso.
lui conosceva tutto, cioè da fino, noi non abbiamo questa concezione, ma lì c'erano gli studi e lui conosceva le materie del trivio e del quadrivio cosiddette, quindi lui aveva una cultura complessiva totale, aveva un controllo di tutta la cultura dell'epoca, mentre noi abbiamo semplicemente una cultura di qualcosa. Io so qualcosa di matematica, neanche tutta la matematica. Ecco, quindi solo per avere un'idea della differenza, l'ultimo uomo che probabilmente ha avuto una cultura generale, Piccolo della Mirandola, che aveva una memoria fantastica. Quindi Dante in tantissimi aspetti, cioè per esempio nella Divina Commedia introduce la probabilità, che l'idea di probabilità che poi sarà sviluppata nel 1004 e formalizzata nel 1006, quindi però c'ha l'idea, dà una definizione corretta di numeri naturali che poi sarà fatta da Peano nel 1009, quindi diciamo così, ha enormi intuizioni matematiche. Se uno va a guardare l'Inferno di Dante, ci fu una lunga discussione se l'Inferno di Dante potesse reggersi architettonicamente, quindi riguardò Brunelleschi, riguardò Galileo Galilei. Il Paradiso è qualcosa di impressionante perché riesce a capirlo solo in quattro dimensioni, e la domanda è: come cavolo ha fatto Dante ad avere un'idea in quattro dimensioni? Ma poi usa anche tecniche incredibili, cioè per esempio a metà di tutta l'opera è credo il 17° canto del Purgatorio, che è 139 versi. Accanto ci sono due canti con 145, poi ci sono altri canti con 151, quindi c'è proprio una struttura per far vedere matematica, è quasi una cesellatura in cui fa vedere, questo è stato scoperto da Singleton, che Dante metteva queste caratteristiche numeriche come specie di gemme preziose che lasciava ai lettori da scoprire. Quindi, e quello l'ha fatto assolutamente apposta, perché la probabilità che l'abbia fatto a caso è molto molto bassa. Mi sono messo a fare il conto, 1 su 10.000, insomma, quindi è sicuramente una cosa che lui l'aveva messa apposta. Quindi Dante usa la matematica costantemente. La matematica, d'altra parte, è verità eterna. Uno dei grandi matematici italiani, Vito Volterra, sulla sua tomba scrive che gli imperi passeranno, ma i teoremi di Euclide splenderanno di eterna giovinezza. Cioè, una volta che uno si mette nella base assiomatica, il teorema di Pitagora era vero 2500 anni fa, è vero adesso, sarà vero fra 2500 anni. Quindi è una scienza esatta che più si avvicina alla teologia. Quindi matematica, musica, luce sono tutte le caratteristiche presenti nel Paradiso. Per quanto riguarda la scienza, il secondo canto del Paradiso, che è una palla a leggerlo, nel senso che è veramente micidiale, però descrive il modo di procedere della scienza dell'epoca. Quindi se uno si mette a leggere con pazienza il secondo canto, si accorge che c'è il Gedanken Experiment, c'è trattare le cose per come posso dire, per confutazione, quindi metodologie scientifiche del Medioevo. Quindi è assolutamente interessante, ma è anche interessante. Sì, prego, prego.
No, volevo semplicemente chiederle il fatto che Dante conoscesse ovviamente anche la geometria, no? La geometria. E la geometria in Dante è maggiormente presente nel Paradiso rispetto all'Inferno, al Purgatorio. Questo appunto per quello che diceva, cioè che attraverso i numeri appunto si riesce a spiegare, a avvicinarsi alla spiegazione di Dio. attraverso la geometria, o meglio attraverso le scienze esatte.
Sì, teologia e matematica sono molto simili, tutte e due danno soluzioni esatte. La nostra verità, la verità da matematico, è condizionata. Se ci sono questi assiomi, allora questa è la verità. Nella teologia si eliminano perfino gli assiomi, questa è la verità, ma sono verità eterne. Cioè, voglio dire, non sono verità che mutano, sono verità eterne. E quindi è chiaro che lui finisce per usare, ma ha delle intuizioni geometriche, scientifiche impressionanti. Cioè, come funziona il grande orologio del cosmo? C'è Dio in alto, ci sono gli angeli sono attratti dall'amore di Dio, quindi Dio non fa nulla, e volano verso Dio, quindi fanno una specie di elica infinita. Il loro movimento si trasmette alle sfere celesti e fanno muovere il cosmo. Quindi il Dio è il motore immobile, lui non fa nulla. Per amore gli angeli si muovono e a questo punto l'universo si muove in questo modo. Quindi diciamo tutte costruzioni che fa molto ardite, che riflettono le conoscenze dell'epoca, cioè la luce per gli antichi era sostanzialmente qualcosa che aveva un valore molto più grosso. Grosse Teste scrisse un trattato De Luce in cui la luce aveva un valore metafisico, perché nella Genesi Dio prima fa la luce e poi fa i pianeti e altre cose, il sole, le stelle, ma la luce viene prima dei pianeti. Ora, incredibilmente, questa è la verità secondo la cosmologia moderna, ma ci è voluto aspettare Einstein. Prima sembrava una bischiarata, perché
si è interrotto il...
Che voglio dire, come fa a esserci... Sì, si è interrotto, però...
Adesso diciamo la sentiamo, che... adesso la sentiamo, sì.
Sì, stavo dicendo, quindi... Come ci faceva a essere la luce prima delle,
certo,
stelle?
Certo.
Eppure, secondo la cosmologia attuale, era così. C'è stata la luce, perché la luce è energia, e poi solo dopo si sono formate stelle, pianeti, sole e tutto. Per cui lui dava un senso alla luce, quindi t'accorgi che è un senso diverso da quello che uno si immaginava. E studiare Dante significa entrare nella scienza dell'epoca, nella mentalità dell'epoca e anche il concetto di numeri dell'epoca. Cioè i numeri, per noi i numeri sono mere segnalazioni di quantità. Per loro i numeri avevano un'anima, ogni numero rappresentava qualcosa. Quindi lui costruisce la Divina Commedia sui numeri. Il 3 c'è dappertutto, c'ha tre guide, ci sono tre fiumi, ci sono tre regni, Lucifero ha tre teste,
le tre fiere,
ma hai anche sette dappertutto, c'è il 9, nove cerchi, nove cori angelici, c'hai l'11 perché c'hai l'11 per 3, i 33 canti, quindi diciamo è qualcosa che compare. La mia impressione è che cercare però di più di quello che c'è, trovare un codice, cercare un codice dentro lì, dubito che ci sia, non c'è un codice, e c'è una passione per i numeri. Dante fa questo percorso e ritiene i numeri uno strumento per la sua opera. La sua opera è farcita di numeri, non possiamo farne a meno. Il problema è che il suo concetto di numero è molto diverso da quello nostro. Quindi,
Professore, Dante non è stato proprio contemporaneo, però Dante è nato nel 1265, Fibonacci morì nel 1235, 30 anni prima, però insomma più o meno, no? Lei crede che, diciamo, gli studi di Fibonacci erano presenti anche in Dante? Dante conoscesse...
Allora, che Dante conoscesse Fibonacci è molto probabile, però secondo me non è stato in grado di apprezzare Fibonacci. Nel senso, se uno considera che Dante ha piazzato nella sua opera anche personaggi minori e Fibonacci ha determinato una rivoluzione enorme, credo che non apprezzasse, anche perché bisogna dire, Fibonacci si chiamava Leonardo Pisano.
Sì.
Fibonacci è un nome che viene dato nel Rinascimento, quando Fibonacci viene riscoperto, quindi figlio di Bonacci, ma non è assolutamente un nome, cioè all'epoca non lo conoscevano, cioè era uno che aveva fatto qualcosa che era utile ai mercanti. Quindi nell'atmosfera di Dante, si lamenta che la città ha perso quell'aristocrazia ed è piena di neoricchi, di mercanti che sono molto più volgari, molto meno, ma altra cosa che c'è, gli studi umanistici si facevano in latino, gli studi matematici si facevano in volgare. Nel 1280 credo che il comune di Firenze abbia proibito i numeri arabi o i numeri indiani, come li chiamava Fibonacci, per il semplice motivo che avevano paura. Si ha sempre paura delle novità. Adesso si ha paura dell'intelligenza artificiale, all'epoca si aveva paura dello zero, dei numeri, quegli strani simboli.
Sì.
Ciò, quello che ti sfugge, quello che non c'è, uno ha sempre paura, sempre queste caratteristiche.
E lei, prendo la palla al balzo, professore, lei che cosa pensa dell'intelligenza artificiale? Giusto che tocca, già che tocca il tema.
L'intelligenza artificiale...
C'è da averne paura?
No, cioè, allora, diciamo così, è come tutte le cose, qualcosa di cui non si deve aver paura, ma si deve usare in maniera intelligente. È sostanzialmente una tecnologia di enorme portata. Bisogna tenere presente che noi siamo abituati a sviluppi lineari o cose di questo genere. L'intelligenza artificiale, essendo un prodotto digitale, ha una crescita esponenziale. Io sono stato impegnato in questi giorni ad aiutare il ministro dell'educazione italiana a scrivere i programmi, chiamiamoli così, di matematica nelle scuole. E si fa ogni 15 anni. Considerando che l'intelligenza artificiale segue la legge di Moore, cioè raddoppia la sua potenza ogni anno e mezzo, anche prima, in 15 anni significa 2 alla 10. 2 alla 10 significa 1000. Cioè, fra 15 anni noi avremo uno strumento che è 1000 volte più potente di quello attuale. Quindi nel 97 fu sconfitto lo scacchista Karpov, adesso non si pensa neanche che un uomo possa sconfiggere un computer. Avremo, diciamo così, l'intelligenza artificiale sostanzialmente ripete e rifà la parte numerica del nostro cervello, l'emisfero sinistro. L'emisfero sinistro si dedica al coding, alla programmazione, alla computazione, al linguaggio. Ormai credo che quella parte l'abbiamo persa, cioè nel combattimento essere umano-computer, il computer forse adesso siamo in pareggio, ma fra 10 anni, quando sarà 1000 volte più potente, è come se avessimo una persona 1000 volte più intelligente di noi, ci batte, ci strabatte, non so come posso dire.
Certo.
Però abbiamo ancora un emisfero destro, che sarebbe quello della creatività, della sinergia è altro che il computer, almeno come viene fatto, non riesce a raggiungere. È tutto un grossissimo problema, anche perché non si capisce come funziona il nostro cervello, come funzioni. Il nostro cervello consuma veramente poca elettricità. È veramente qualcosa di misterioso, perché un cervello di quel tipo dovrebbe essere la stessa cosa di un calcolatore, cioè i data center devono essere raffreddati. Noi abbiamo un cervello che funziona in quel modo, noi dovremmo avere delle pompe d'acqua, dovremmo essere formati di pompe d'acqua che raffreddano il nostro cervello. Certo. Invece il nostro cervello consuma poco, non si riscalda, probabilmente un cervello quantistico. Forse quando avremo avremo capito come funziona un computer quantistico, dovremo riprendere il cervello. Quindi è qualcosa che è veramente una sfida enorme, interessante. Non sappiamo quello che ci sarà, però d'altra parte, come diceva Dante, la nostra semenza non accetta di vivere come bruti, ma bisogna seguire virtù e conoscenza.
Certo.
Però per evitare di fare il folle volo di Ulisse bisogna avere delle guide giuste. Certo. Bisogna farlo con consapevolezza, e le guide di Dante erano Beatrice, era Virgilio, era San Bernardo, quindi tutte persone. Ecco, diciamo, Dante è moderno anche per darci il monito su che cosa sarà l'intelligenza artificiale.
Sì, in ogni caso strumenti che richiedono sempre la consapevolezza e la coscienza dell'essere umano, no?
Assolutamente. Senza questo non andiamo da nessuna parte, rischiamo.
Certo. Professore, com'è nata questa sua passione per Dante e i numeri? Come si è avvicinato?
Allora, per Dante è nata a Quito, in Ecuador.
Ah, sì?
Sì, assolutamente. Wow. Ero a un convegno di matematica,
sì,
e il professore che mi aveva invitato ha come moglie una professoressa dantista che nello stesso periodo stava facendo un convegno su Dante.
Patrizia Di Patria?
Si era ammalato lo speaker, dovevano sostituirlo. Io ero fiorentino, quindi stessa città di Dante.
Sì.
Parla per 15 minuti e tanto nessuno ti farà una domanda di qualunque cosa. È presente che noi toscani chiacchieriamo, parliamo per ore senza problemi, quindi sì. Non c'è problemi.
Non solo voi toscani, tranquillo professore.
Vabbè,
ma perciò sta parlando della nostra professoressa Di Patria, Patrizia Di Patria.
Sì? Esatto.
Ah, che bene.
E di suo marito. Quindi,
certo.
A questo punto mi sono ritrovato in un convegno di dantisti, ho trovato persone squisite e intelligentissime, e a quel punto io la colazione in albergo la facevo facendo domande a loro.
Wow.
Quindi invece di andare al convegno di matematica,
certo,
sono andato al convegno
di Dante.
Di Dante. Mm. E a questo punto ho cominciato a studiare, a interessarmi, perché la bellezza di fare il professore è di essere libero. Quindi hai una passione, segui la passione.
Certo.
Non abbiamo il dinero, non abbiamo i soldi, ma abbiamo la libertà.
Ah, è giusto.
Sempre un trade-off.
Certo. Ma una curiosità personale, professore, lei si è interessato anche alla numerologia in quanto esoterismo? Cioè in quanto, diciamo, disciplina esoterica?
Sì, allora, ero incuriosito perché non riesco a capire perché la matematica si è odiata dagli studenti ed era amata anticamente. Mm. E la mia idea è che quando abbiamo levato l'anima ai numeri, quando abbiamo levato l'esoterismo, quando abbiamo levato il significato, i numeri sono diventati aridi, noiosi. Mentre invece se uno collegava i numeri, come ho detto, come ha fatto Sant'Agostino, quindi 153, allora 153 significa che 50 per 3 più 3, 3-3 significa timbro divino, 3-3 ripetuto, 50 e 40 più 10, 40 e i 40 giorni di digiuno di Cristo, 40 anni di stare nel deserto del popolo ebraico, quindi tribolazione, 10 sono i 10 comandamenti, 10 sono la giusta mercede, allora significa che 153 è che se uno vive la vita seguendo i comandamenti avrà la giusta ricompensa del paradiso. Quindi questa è stata una, ce n'è anche un'altra, perché Sant'Agostino non era convinto e dà un'altra interpretazione qualche anno dopo, però a un certo punto ti appassiona. Certo, se tu invece scrivi 13 più 7 diviso 14 uguale x meno, lo studente si suicida, cioè voglio dire, questo che ci sarebbe. Quindi bisogna evitare, e allora mi ero messo per curiosità a capire l'esoterismo dei numeri, ma è una mia curiosità, è certo tutto, capire qual era il ragionamento, quali erano i numeri importanti, qual era la logica dietro questo.
Ma e come possiamo tornare allora, diciamo, a studiare la matematica anche da un punto di vista un po' più profondo e spirituale, si potrebbe dire anche,
Ma allora secondo me bisogna pensare che la crasi che è avvenuta durante la rivoluzione scientifica ormai è superata. Cioè, nel senso, quando la scienza raggiunse un certo livello, alla fine dell'impero romano, presero la povera Ipazia e la sterminarono. Quando la scienza stava ritornando a essere a un certo livello, ha preso il povero Galileo Galilei, non lo sterminarono, ma ci andarono vicino, sì. Insomma. Questo punto ormai, questa fase di contrasto religione e scienza, almeno nel mondo occidentale, è stata superata. E allora, ritorniamo al grande afflato, all'idea di mistero. Ma perché esiste la matematica? Cioè, voglio dire, l'essere umano, un bambino di 6 mesi, sa già contare fino a 3 e sa fare addizione e sottrazione. Noi abbiamo il cervello predisposto per la matematica. Noi siamo fatti di matematica, nel senso, nella meccanica quantistica ogni particella è una funzione d'onda. Solo quando c'è un osservatore con coscienza, quindi qualcosa di misterioso, la particella d'onda collassa e diventa realtà. Quindi noi siamo particelle d'onda. Quindi una bella ragazza è una bella funzione matematica, non è reale. Quindi a un certo punto, voglio dire, incominciamo a ragionare di questo mistero. Perché la matematica permette di prevedere le cose? Dirac fece un'equazione che faceva tornare tutto, peccato che doveva esistere il positrone. Il positrone era un elettrone caricato positivamente che andava indietro nel tempo. Gli hanno detto, sei scemo. Dopo qualche anno è comparso il positrone. Quindi la matematica capace di descrivere fenomeni è arrivata prima della fisica. Quindi è un mistero. Se noi riprendiamo questo gusto di mistero, riprendiamo il mistero di Pitagora. Pitagora, quando scopre che ci sono queste relazioni incredibili fra i lati e il cateto e l'ipotenusa del triangolo rettangolo, rimane meravigliato. Perché questa struttura? Perché una cosa inventata dall'uomo deve avere una struttura di quel tipo. La matematica è un mistero profondo. Allora, se incominciamo a far vedere questo agli studenti, gli studenti forse si innamorano, ma se gli facciamo solo i conti, poveretti, cioè voglio dire, si sparano, ecco, certo. Questo sarebbe il discorso.
Allora, speriamo di ritornare ad avere una matematica, diciamo, non solo superficiale, ma anche un po' più profonda, possiamo dire, professore.
Ma sì, bisogna ritornare allo spirito originario, anche perché adesso non c'è più problema. Allora, è chiaro che una matematica così fatta, che va alla radice del mistero, era qualcosa che andava contro la religione. Sempre Sant'Agostino diceva che noi matematici eravamo condannati all'inferno, ma non solo, anche quelli che frequentavano i matematici, quindi anche te stai rischiando, rischiavano di andare all'inferno, quindi sì. Sai. Sì, io sì, sì. Sono fregato, ma anche tu che hai parlato con me per un'ora.
Sì, sì, no, anch'io sono già fregato, ero già fregato da prima, professore, non si preoccupi. Professore, sta finendo il tempo e io la ringrazio tanto. Intanto azzardo già l'invito per una prossima intervista, sempre legata a Dante Alighieri, alla Divina Commedia e possibilmente ovviamente ai numeri e alla numerologia. Perciò prossimamente io la inviterò nuovamente, professore, se potrà ci farà piacere e ci riempirà
a disposizione
di orgoglio come oggi.
Quindi
grazie e la prossima volta che magari è qui può anche passare, non so, la Dante, magari certo. Fare un'intervista dal vivo e non in collegamento virtuale.
Va benissimo, a disposizione.
Grazie tantissimo professor Vespri, che è stato con noi, professore di analisi matematica presso l'Università di Firenze, autore di più di 160 pubblicazioni scientifiche, attualmente consigliere del ministro dell'istruzione italiano, no? E bueno, ci ha parlato del suo interesse e della relazione che esiste tra Dante e i numeri, la Divina Commedia, i numeri e la numerologia. Professore, io la saluto e la ringrazio tantissimo e le anticipo l'invito per una prossima intervista. Grazie professore.
Grazie mille.
Grazie arrivederci. Grazie.
Arrivederci.
Bueno, volvemos a hablar en español para saludar a las personas que nos han acompañado esta tarde, Felipe y Natalie, como siempre. Sí, Felipe y Natalie. También Luciano Décimo, sí, Luciano Décimo, que nos han saludado, como siempre. Les mandamos saludos, como siempre. ¿Qué nos habían dicho? Déjenme ver. Sí, hola, claro, sí, claro, Luciano Décimo, siempre puntual con sus comentarios. Luciano Décimo debería ser junto a nosotros el programa de música porque sabe muchísimo de música, ¿no? Justamente como dijo Antonello Venditti en alguna canción, la matemática no será mai el mio mestiere. Gracias Luciano por tus comentarios. Y claro, Felipe dice... sí, que está hablando de... Felipe dice que nosotros también tenemos el 515, capaz que es otra cosa, pero bueno, ahí vamos a investigar. Bueno, saludos entonces a Felipe, Luciano también, como siempre nos acompaña. Nosotros hemos llegado a las 4:10, nos hemos conectado un poco tarde porque... el profesor tenía algo de problemas en conectarse, así que bueno, hemos llegado al final de este programa. Javier, ¿podemos poner una cancioncita? Decíamos la de Dick Dick, de Cercándola, Soñando la California, que la vez anterior tenía un audio un poco viejo, ahora tenemos una versión con un audio mejor, así que bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, gracias nuevamente al profesor Vincenzo Vespri que nos acompañó directamente desde Firenze, Italia, como siempre un agradecimiento a Javier Macas que está atrás del vidrio, está en los controles y hace posible la emisión y transmisión de este programa Alto Gradimento. Como siempre un agradecimiento especial a Flaxo Radio y a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y estaremos conmigo y con Francesca Rossi de nuevo aquí en Alto Gradimento desde el próximo martes a las 3 de la tarde, como siempre. Así que les dejo con la canción de Dick Dick, de Soñando la California. Chao a tutti. Cielo grigio su cielo.
Io cerco di prendere.